File 43, pagina 291. La storia di Settimia e di Laura. Quando Settimia Spizzichino e Laura Geringer giungono ad Auschwitz, deportate a distanza di 4 mesi l'una dall'altra, con le loro famiglie, il dottor Klauberg e il dottor Schumann sono in servizio tra i medici SS del campo già da tempo e stanno compiendo i loro esperimenti su numerose giovani donne internate. Abbiamo accennato alla storia di Settimia nel capitolo 4, dedicato alla retata degli ebrei romani del 16 ottobre 1943. Settimia appartiene a una famiglia numerosa composta da 6 figli, Pacifico, l'unico maschio, e 5 sorelle, Settimia, detta Mimma, Giuditta, Enrica, Ada e Gentile. All'epoca dell'arresto, gli Spizzichino abitano in via della Reginella, nel cuore del quartiere ebraico di Roma, l'antico ghetto, ma solo Settimia e Giuditta vivono ancora coi genitori perché nubili. Quando per le vie del ghetto si sparge la voce della retata messa in atto dai nazisti, nella concitazione degli eventi e nell'incertezza su come comportarsi, Marco Mosè Spizzichino, padre di Settimia, pensa di salvare la famiglia suggerendo di chiudersi in una stanzetta e mantenere il silenzio assoluto per dare l'impressione che in casa non ci fosse nessuno. «Prendono gli ebrei», sussurrò mio padre. «Scappare non si poteva. I tedeschi stavano arrivando in direzione della nostra casa. Allora papà ci fece entrare in una stanzetta e accostò la porta, ordinandoci di stare nel silenzio più assoluto. Poi andò ad aprire la porta di casa, lasciandola spalancata. Penseranno che siamo scappati», disse piano. «Tornando, forse, ce l'avremmo fatta». Ma un'imprudenza di Giuditta, la piccola di casa, che impulsivamente fugge dall'appartamento e scendendo le scale si imbatte nei suoi persecutori, causa la cattura di tutta la famiglia. Il destino della famiglia Spizzichino si divide. Se Gentile riesce a salvarsi con la figlioletta e una nipotina, grazie alla prontezza di Settimia, che la fa passare per la loro domestica ariana, l'altra sorella Enrica, avvisata in tempo, evita l'arresto e il padre riesce a darsi alla fuga. Gli altri componenti vengono presi e deportati il 18 ottobre 1943 dalla stazione Tiburtina. Dopo 5 interminabili giorni, il 23 ottobre, il convoglio si ferma sulla Judenrampe, a meno di 1 chilometro dall'ingresso del campo, alla selezione iniziale. Solo Settimia e Giuditta vengono scelte come abili al lavoro, mentre la madre, con Ada e Rosanna, vengono uccise nella camera a gas. Le 2 sorelle superstiti entrano così a far parte delle prigioniere del campo femminile di Birkenau, immatricolate coi numeri 66210 Settimia e 66211 Giuditta, che da quel momento, tatuati sulla pelle del braccio sinistro, sostituiranno la loro identità. Giuditta, la più giovane delle sorelle, coi suoi 21 anni da poco compiuti, sembra aver avuto un presentimento di catastrofe, come ricorderà molti anni dopo Settimia. «Mia sorella, quando è entrata al campo, ha detto: "Qua ci ammazzano tutti, qua nessuno si salva". "Stai zitta", le dicevo, "stai zitta, io mi salvo, io devo ritornare". Dice: "Ma non vedi dove stiamo? Non vedi gli scheletri?". Vedevo tutto, non distinguevamo uomini e donne, s'era persa la figura umana e lei si è demoralizzata, non gliel'ha fatta. La giovane Giuditta tenta di resistere come può al freddo, alla fame, alle percosse, alla fatica e alla disperazione, ma la sua giovane vita si spegne nel luglio 1944. Settimi attraversa tutte le tappe della sofferenza nel lager, a cominciare dalla fame, che abbruttisce gli internati, li umilia. Una ciotola e nemmeno un cucchiaio. Si doveva bere dal recipiente come i cani, e ne sovverte il carattere, spingendoli anche a rubare la razione di pane al compagno. La fame era tanta, accadeva spesso che se non ti sbrigavi a mangiare la tua razione, qualcuna te la portava via. Bisognava mangiare con le mani ben strette sul cibo e guardandosi alle spalle. Quindi il patimento del lavoro estenuante all'aperto che Settimia, come molte altre internate italiane, percepisce come inutile ma volto a causare lo sfinimento fisico delle prigioniere. Conosciamo il lavoro al campo, pesante e inutile. Dovevamo spostare delle pietre da un posto all'altro. Dicevano che servivano a fabbricare baracche, ma io non ho mai visto una baracca costruita con quelle pietre. A Birkenau le baracche erano di legno. Era soltanto uno dei tanti modi in cui ad Auschwitz ci ammazzavano. Una serie di vessazioni che proseguono quotidianamente fino all'esperienza dei ricoveri nell'ospedale del campo, quando non ci si regge più in piedi a causa dei patimenti del corpo. Ma il Revier di Birkenau non è un luogo che dispensa ai malati cure efficaci e assistenza caritatevole, è una pericolosa anticamera della morte, dove non conviene rimanere a lungo per il rischio di essere selezionati per il gas. Inoltre è nell'ospedale che spesso i medici nazisti selezionano le loro cavie per sottoporle ad esperimenti di vario tipo. È questa la terribile sorte che tocca un giorno a Settimia, costretta dalla compagna di letto di nazionalità tedesca a prendere il suo posto come cavia. L'impossibilità di parlare la lingua e di provare a implorare o a trattare per la sua salvezza rende la giovane italiana una vittima indifesa. Un mattino il medico, che era un prigioniero polacco, fu accompagnato da un soldato tedesco. Si rivolsero alla mia compagna di letto, tedesca anche lei. Avevo imparato qualche parola in quella lingua, sufficiente a capire quello che la tedesca diceva al soldato: prendete l'italiana. Purtroppo il mio tedesco non bastava a far comprendere le mie proteste, o più probabilmente a quelli non importava niente. Prendete l'italiana. Che volevano farmi? L'unica cosa di cui ero certa era che non si trattava di niente di nuovo. Settimia viene portata via nuda e avvolta solo da una coperta, per mezzo di una camionetta che lei ricorda come una specie di ambulanza diretta al campo principale di Auschwitz. È sola, spaventata, incapace di comprendere cosa le stia accadendo. In pochi minuti si ritrova in un edificio più grande degli altri, il famigerato blocco 10, dove vengono effettuati gli esperimenti medici. La costruzione si trova accanto al blocco 11, detto blocco della morte, adibito a prigione del campo e dotato di celle di tortura, dove i prigionieri vengono lasciati morire senza cibo né acqua, sottoposti a torture fino a causarne il decesso, o giustiziati nel cortile che fiancheggia l'edificio sul lato verso il blocco 10. Per evitare che le prigioniere sottoposte agli esperimenti medici possano guardare le esecuzioni, le finestre del blocco 10 sono sbarrate con assi di legno, anche se non è possibile silenziare gli spari e le grida. La prima sensazione di Settimia, appena ricoverata nel blocco 10, è quella dello stupore per la pulizia e l'ordine, poiché il letto, il pavimento, tutto è lindo e curato, letti veri, non tavolacci, con lenzuola e coperte, e c'era un vero bagno in cui mi accompagnarono, un bagno come non ne vedevo da tanto tempo. Le viene concesso il lusso di poter fare una vera doccia col sapone e poi indossare una camicia da notte non infestata di pidocchi. Ma già la mattina dopo la giovane scopre con orrore che cosa l'attende. Per settimane il suo corpo verrà sottoposto ad atroci esperimenti sulla scabbia e sul tifo, che le causeranno sofferenze indicibili, ricoprendo tutto il suo corpo di piaghe e provocandole un indebolimento prossimo al collasso. Il mattino seguente arrivò il dottore e fu tremendo. Mi portarono in sala operatoria, mi cosparsero con una pomata, non so ancora cosa fosse, e due ore dopo era tutta una piaga. Il dolore era insopportabile, piangevo e mi lamentavo. «Ti porto la marmellata», così tentava di consolarmi il medico, e me la portò davvero, ma non riuscì a mangiarla, stavo troppo male. Nella sua testimonianza, pubblicata all'età di 75 anni, Settimia, da persona schietta e semplice, come è sempre stata, utilizza un linguaggio concreto e conciso, privo di qualunque afflato retorico, volto a descrivere i fatti che le sono accaduti, pochi aggettivi, frasi consecutive e uno stile asciutto per tentare di comunicare un'esperienza indicibile e difficilmente comprensibile ai contemporanei, anche se sono passati decenni da quell'esperienza drammatica. Il ricordo è ancora cocente e la memoria quanto mai viva. Durante il periodo del suo internamento nel blocco 10 di Auschwitz, Settimia incontra alcune internate greche che al piano superiore erano oggetto di altri esperimenti, principalmente di tipo ginecologico. Eppure, malgrado il dolore patito e l'impossibilità di sfuggire alle torture, Settimia riconosce che nel blocco degli esperimenti le prigioniere godono di un trattamento migliore rispetto agli altri settori del lager. C'è il riscaldamento e acqua corrente. Le razioni di cibo sono leggermente più abbondanti. Non c'è l'obbligo delle lunghe ore di appello all'aperto, né del lavoro forzato. Inoltre, su suggerimento di un'altra internata ricoverata, riesce a ottenere del cibo di nascosto salendo sul tetto dell'edificio dove lavorano alcuni operai belgi. In quei giorni, grazie a quei contatti fugaci clandestini anche con prigionieri italiani, Settimia prende la notizia che il fratello pacifico è vivo, è stato deportato con un convoglio dall'Italia e si trova nel complesso di Auschwitz. Non riuscirà mai più a rivederlo, ma in quel momento la notizia è fonte di speranza e di gioia. Proprio la consapevolezza dei piccoli privilegi che il ricovero nel blocco degli esperimenti offre alle prigioniere, almeno fino a quando non muoiono per le conseguenze letali delle operazioni subite, induce Settimia a implorare un'infermiera internata di farla rimanere nell'ospedale per non dover tornare a lavorare all'aperto. Stavo meglio, ma questo significava che sarei dovuta tornare alla baracca, al freddo, alle selezioni. L'idea mi terrorizzava. Implorai l'infermiera che stava allo smistamento. Si chiamava Silvia, anche lei era polacca, e so che in seguito testimoniò al processo di Norimberga di non rimandarmi al campo. L'infermiera le propone allora di accettare il trasferimento nel blocco chirurgico, dove si effettuano esperimenti ginecologici. Settimia, che ha visto le compagne greche torcersi di dolore e morire dissanguata, né terrorizzata, ma si convince nell'apprendere che il dottor Klauberg, il professore, è partito da Auschwitz per partecipare a delle conferenze e non si sa quando rientri al campo. Nell'inferno di Auschwitz era preferibile subire atroci mutilazioni in un letto caldo e pulito piuttosto che trascorrere le infinite giornate al gelo nel campo, lavorando con grande fatica e col terrore di essere costantemente picchiate a morte. Una situazione difficile da comprendere per chi non ha vissuto il lager, come tenterà di spiegare anche Giuliana Tedeschi, scampata miracolosamente agli esperimenti medici. Nella sua conversazione con Daniela Padoan: scampai per miracolo al blocco delle esperienze perché ci trasferirono nel campo di lavoro, eppure pensi che la situazione che vivevano là dentro era talmente miserevole che alcune donne erano convinte che essere destinate alle esperienze fosse un modo per stare al caldo e ricevere qualcosa in più da mangiare. Settimia Spizzichino rimane ancora alcuni giorni nel blocco 10, fortunatamente senza più subire altri esperimenti, perché il dottor Klauberg non farà più ritorno ad Auschwitz. Rimandata alla sua baracca a Birkenau, viene adibita al lavoro in una sartoria del lager, nonostante non abbia alcuna esperienza di cucito. Negli ultimi giorni di prigionia, prima dell'evacuazione, la giovane ebrea romana assiste all'impiccagione di 4 giovani ebree polacche. In realtà Settimia ne ricorda solo 3, che avevano coraggiosamente collaborato con gli uomini del Sonderkommando per attuare la rivolta del 7 ottobre 1944, fornendo loro dell'esplosivo trafugato alla fabbrica Weichsel Union Metallwerke, dove lavoravano. Dal momento che l'esecuzione fu eseguita nel campo principale, se ne deduce che Settimia si trovasse ad Auschwitz il 6 gennaio 1945. Nel frattempo, le truppe dell'Armata Rossa si avvicinavano sempre più ai confini del campo, si intensificano gli allarmi aerei e si sentono a poca distanza i bombardamenti alleati. A metà gennaio del 1945 le SS preparano l'evacuazione di Auschwitz. Settimia è tra le migliaia di prigioniere sfinite che affrontano la marcia della morte. Viene trasferita nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, dove rimarrà fino alla liberazione, avvenuta il 15 aprile dello stesso anno, nel giorno del suo 24esimo compleanno. Rientrata a Roma nel settembre successivo, Settimia riprende la sua vita e inizia subito a raccontare la sua tragica esperienza negli ambiti romani e presso alcune scuole, diventando dagli anni Ottanta una testimone instancabile della deportazione ad Auschwitz, affinché nessuno potesse dimenticare. Ci sono cose che tutti vogliono dimenticare, ma io no. Io della mia vita voglio ricordare tutto, anche quella terribile esperienza che si chiama Auschwitz, 2 anni in Polonia e in Germania, 2 inverni, e in Polonia l'inverno è inverno sul serio, è un assassino, anche se non è stato il freddo la cosa peggiore. Un impegno infaticabile, quello assunto da Settimia fino alla fine dei suoi giorni, che oltre a permettere di diffondere dei ricordi e di diffondere delle conoscenze sulla realtà dei campi di concentramento, assume un forte valore di azione politica e morale, incarnandosi come missione per impedire all'oblio di cancellare il ricordo di tutti coloro che sono stati annientati nella Shoah, in nome di quegli anni rubati, a cui è stato intitolato il suo libro. Per evitare che cose simili accadano ancora, io continuo a ricordare e a raccontare, per questo e per la memoria di quelli che non sono tornati, per mia madre, le mie sorelle, mio fratello, mia nipote, per le mie compagne assassinate e per tutti quelli che sono morti ad Auschwitz, Bergen-Belsen e negli altri lager, per tutti gli anni che ci hanno rubato, che hanno rubato i milioni di uomini, donne, bambini, specialmente bambini, che sono rimasti nei campi, seguiterò a raccontare finché avrò vita. Per questo, credo, sono tornata. Per raccontare. A questa donna testarda che voleva assolutamente vivere a ogni costo è stato dedicato il film documentario Nata due volte, 2005, e la città di Roma le ha intitolato Un ponte sullo Stiense, 2012. A differenza di Settimia, Laura Geringer, il nome originario della famiglia è Geiringer, appartiene a un nucleo familiare che da tempo non ha più legami con l'ebraismo, perfettamente integrato nella vita triestina e convertito al cattolicesimo. Di questa ragazza italiana deportata a 19 anni ad Auschwitz insieme ai genitori, Pietro Geringer e Francesca Fanny Vivante, al fratello Claudio e alla nonna materna Emilia Mordo, ci è pervenuto un memoriale sotto forma di diario, redatto a matita su un quaderno scolastico a righe nel 1949. 30 anni dopo il suo rientro a casa, il testo, tuttora poco conosciuto in Italia, fu ritrovato alcuni anni da in una valigia fa. Teresa Vivante, nipote di Laura, insieme ad altri documenti sulla persecuzione della famiglia. Pagina 297.